Ok, apriamo le nostre Bibbie in Genesi 9. Allora abbiamo visto, adesso saranno tre domeniche fa, l'importanza del sangue. E Dio ha dichiarato qui in capitolo 9, versetto 4, il comandamento di non mangiare carne con la vita, cioè il sangue, quindi l'importanza del sangue già dal principio della Bibbia. E abbiamo visto come il sangue fisicamente veramente è il porta la vita in ogni cellula del nostro corpo, è il sangue di Cristo che veramente ci dà la vita eterna, la vita spirituale. E perciò Dio ha vietato, anche nel Nuovo Testamento è vietato, ricordate in Atti quando alcuni ebrei volevano far circoncidere i gentili, volevano mettere anche loro sotto la legge di Mosè, ma gli apostoli hanno detto di evitare i idoli e il, mangiare il sangue. Ricordate questo, anche nel Nuovo Testamento. E poi in versetto 5 e versetto 6 abbiamo dove Dio istituisce la pena di morte. Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo, chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargere il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Vedete che la pena di morte non è stata stabilita con la legge di Mosè, ma qui Dio ha stabilito dopo il diluvio la pena di morte. So che magari molti non sono d'accordo con la pena di morte e quindi dopo il culto non venite a ammazzarmi perché non siete d'accordo con la pena di morte. Ma Dio ha stabilito, il Dio di amore che noi adoriamo, e noi non possiamo cancellare questi passi della Bibbia e dire che non esistono, perché sono lì. Non è gli Stati Uniti o Cina o un paese umano o un governo umano che ha stabilito la pena di morte, ma è Dio, il Dio di amore. Certamente ci sono dei paletti riguardo a questo. Nella parola di Dio, Dio ha stabilito la pena di morte per omicidio premeditata. Guardiamo un attimo in Esodo capitolo 21. Vedete che la Bibbia è un libro attuale, perché si parla molto in questi giorni, no, dell'abolizione della pena di morte. Anche in America e negli Stati Uniti c'è molto dibattito adesso che ci saranno le elezioni presidenziali, se è giusto o no. Ma noi come credenti non dobbiamo essere spinti o guidati dai pensieri popolari o della nostra cultura, ma di quello che la parola di Dio dichiara. E qui in Esodo 21, versetto 12, chi percuote un uomo che a motivo di questo muore sarà messo a morte. Se però non gli ha teso alcun adeguato, ma Dio glielo ha fatto cadere in mano, io assegnerò un luogo dove egli possa rifugiarsi. Nella legge di Mosè scopriamo che Dio attraverso Mosè ha stabilito delle città di rifugio. Avete mai letto di questi? No? E quindi se venivo ucciso una persona, l'accusato poteva fuggire in queste città di rifugio finché venivo giudicato. E lui era sicuro in questa città di rifugio. E quindi non, anche qui dice che se non è premeditato, se per un sbaglio, per un incidente, viene ucciso un uomo, non c'è la pena di morte. Ma guardiamo qui in versetto 14, se uno agisce con premeditazione contro il suo prossimo per ucciderlo, con inganno, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Quindi Dio ha dichiarato, per omicidio premeditato c'è la penalità della morte. Guardiamo un po' indietro, in Esodo 20, i 10 comandamenti. Versetto 13, il sesto comandamento. Che qui è scritto non ucciderai. Questo non è una traduzione totalmente fedele a cosa è scritto in ebraico. È scritto non commettere omicidio, perché c'è una differenza. Altrimenti la parola di Dio contraddice se stesso, perché Dio dice ai uomini in capitolo 20 non uccidere, in capitolo 21 dice chi commette omicidio premeditato quello dovete uccidere. Comprendete? Vedete la contraddizione? Ma il sesto comandamento non è letteralmente non uccidere, è non commettere omicidio. Anche le leggi che noi abbiamo nell'Occidente, in Europa e negli Stati Uniti, sono basate sui 10 comandamenti. Sapete questo? Tutte le leggi che noi abbiamo sono basati su quello che Dio ha dichiarato, che l'omicidio premeditato è sbagliato. Allora voglio darvi una notizia shock. Secondo voi la pena di morte è stata abolita in Italia? Se secondo te, alzate le mani. Nessuno? Si dice che è stata abolita. E anche in tanti paesi si dice che è stata abolita la pena di morte, nel senso che uno che viene condannato per omicidio anche premeditato e viene messo in carcere, poi non viene tolto la sua vita, giusto? Quindi in questo senso è vero che in Italia è stata tolta la pena di morte e anche in tante nazioni del mondo. Ma in realtà, se uno ragiona un pochettino, in tutte le nazioni del mondo ora esiste la pena di morte, anche in Italia. Tu dici cosa? La nostra polizia ha l'autorità? Diciamo che viene dentro una scuola un terrorista o un pazzo con un fucile e comincia a sparare i bambini, sparare gli insegnanti. Lo Stato italiano autorizza un poliziotto di togliere la vita di quella persona? Sì o no? Quindi in Italia c'è la pena di morte, perché legalmente quel poliziotto è autorizzato dallo Stato in cui noi viviamo a infliggere la pena di morte su quella persona. Quindi comprendete che la pena di morte, pro di altri possono fare grandi proclamazioni, ma la pena di morte esiste in tutto il mondo e in ogni nazione sulla terra. Quindi se non siete d'accordo, non ammazzarmi dopo il culto. Ma io credo personalmente che nella pena di morte deve essere ancora applicato per l'omicidio premeditato. Siete silenziosi. Alcuni saranno scandalizzati, ma secondo me anche molti credenti non comprendono. Perché chiaramente la Bibbia dice che il mondo è ancora sotto la legge di Dio. Noi abbiamo sperimentato la grazia di Dio, amen, e pensiamo che il mondo è sotto la grazia di Dio, ma il mondo non è sotto la grazia di Dio, è sotto la legge di Dio. E magari anche qui in Italia c'è molto dibattito se è un deterrente la pena di morte o no. Io direi di sì, perché se uno commette omicidio premeditato e viene ucciso non commetterà altri omicidi. Siete d'accordo? Alcuni anni fa, un uomo che aveva ucciso una persona in una rapina a Milano, a causa che lui aveva l'AIDS, ricordate c'era quella legge fasulla diversi anni fa che rilasciavano per motivi di salute? Qualcuno si ricorda? Solo io? Questa persona è stata rilasciata a causa di questa legge. Dopo solo 3 settimane lui è andato in tabaccaio a Milano e ha ammazzato il proprietario. Quindi la pena di morte sarebbe stata un deterrente in questo caso. Se fosse applicato, quel tabaccaio sarebbe ancora vivo oggi. Certamente noi preghiamo che anche persone che commettono omicidio possono pentirsi, ravvedersi davanti a Dio e conoscere la grazia di Dio, perché Dio può perdonare anche l'omicidio. Anche Davide, Dio ha perdonato, lui ha commesso l'omicidio premeditato. Allora, adesso parliamo di altre cose più felici. Versetto 7: voi dunque siate fruttiferi, moltiplicatevi, cresciate grandemente sulla terra e moltiplicate in essa. Poi Dio parla a Noè e ai suoi figli con lui dicendo: quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame, tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca e tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi, nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Poi Dio disse: questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi, e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. E avverrà che quando farò venire le nuvole sulla terra, l'arco apparirà nelle nuvole. E io mi ricorderò del mio patto fra me e voi ed ogni essere vivente di ogni carne. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto eterno fra Dio e ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Quindi notate che il segno della pace non è la colomba col ramo di olivo, è l'arcobaleno. Arcobaleno. E anche per noi genitori, quando andiamo fuori, magari qui più in primavera, no? Vengono quelle piogge col sole, vengono le arcobalene bellissime, noi possiamo raccontare ai nostri figli, dire: vedi, figli miei, questo è il segno da Dio. Voi sapete come avvengono gli arcobaleni? La luce bianca del sole, quella che noi vediamo, passa attraverso le gocce di acqua e viene diviso nei tre colori primarie, rosso, giallo e blu. Ecco, devo pensare un attimo. Che tutti gli artisti sanno che tutti i colori che esistono al mondo si può fare con quei tre colori, tutti i colori, mischiando bianco, giallo, blu, eccetera, eccetera, puoi arrivare a avere tutti i colori del mondo. E l'arcobaleno è un segno all'uomo della grazia di Dio. E Dio disse: io non distruggerò più il mondo in questo modo. Anche Pietro, quando lui parlava del molteplice grazia di Dio, Questa parola nel greco, molteplice, è proprio la parola che si usa per un diamante, che ha molte facciate, che la luce attraverso quel diamante viene diviso, viene fuori questo arcobaleno meraviglioso. E quindi l'arcobaleno è un simbolo della grazia di Dio, della misericordia di Dio. In versetto 18, purtroppo, fino a questo punto Noè, diciamo, in tutto quello che lui ha fatto, ha camminato rettamente davanti a Dio. Ho sentito una volta di un pastore in America che lui sempre pregava alla fine del culto: Signore, aiutaci di finire bene. Perché sapete, non è come cominci che conta, ma come finisce. E quando stavo meditando qui sulla vita di Noè, no, lui, se guardiamo la storia della sua vita, no? Lui è stato chiamato da Dio, lui era un uomo che amava Dio, e Dio ha dato questo compito di preparare l'arca per lui, per la sua famiglia, di salvarli dal giudizio che stava per venire. Noè ha vissuto una generazione estremamente malvagia, come la generazione in cui viviamo noi. Estremamente perversa. E tutti questi anni che Noè ha camminato con Dio e ha costruito l'arca, Noè si è tenuto puro davanti a Dio. Noi non leggiamo mai, neanche una volta, che Noè ha peccato contro Dio. Ma lui ha camminato sempre rettamente con Dio, fino che era finito il diluvio. E secondo me questo è un avvertimento anche per noi questa mattina molto bella. Noi possiamo cominciare bene e camminare anche tanti anni con il Signore rettamente, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché sapete, Satana sta aspettando che noi ci addormentiamo un po', poi puff, ci dà la stangata. E la cosa interessante anche nella vita di Noè è che quando c'era la persecuzione, quando la gente prendeva in giro lui perché costruiva l'arca, diceva: ma tu sei un pazzo, perché vivi rettamente? Vieni a far feste con noi. E lui, in quella difficoltà, ha resistito il peccato. Ma qui, dopo il diluvio, c'è solo lui e la sua famiglia. Non c'è più la persecuzione. Cioè, veramente è come un tempo di festa, di riposo, di vacanza. È proprio in quel momento che lui cade, quando lui pensa che non c'è pericolo. Anche nella vita di Davide vediamo la stessa cosa. Quando Davide era nelle caverne, quando lui scappava da Saul, lui camminava rettamente davanti a Dio. Infatti era un uomo che aveva un cuore così tenero e puro davanti a Dio, che anche nel momento quando lui aveva Saul in mano, Saul dormiva dentro la caverna, e gli uomini di Davide dissero a lui: adesso il Signore ha dato tuo nemico nella tua mano, ammazzalo! E Davide ha rifiutato, lui ha detto: mai sia che io tocco l'unto del Signore, mai sia che io alzo la mia mano contro il re che Dio ha stabilito. Anche se è un re che fa tanti sbagli, è sempre Dio che ha messo lui come re. E lui ha tagliato il lembo del vesto di Saul, e anche di questo lui era compunto di aver sbagliato in fare solo questo. Ma vediamo più avanti nella vita di Davide, dopo che sono stati sconfitti i suoi nemici, dopo che lui era il re a Gerusalemme, no? sì, Israele ancora combatteva con alcune nazioni, però ormai avevano conquistato tanto territorio, lui era ricco, era famoso, era lodato dalla gente. E la parola di Dio dichiara che quando era il tempo in cui i re vanno in guerra, Davide era a casa sua. Conoscete la storia, no? Quando Davide era in battaglia, quando era persecutato da Saul, lui camminava rettamente con Dio. Ma quando avevo vacanza, quando tutto andava bene, era lì il momento più pericoloso. Infatti è scritto che lui camminava sul tetto e ha visto Bathsheba sul tetto dell'altra casa che si faceva il bagno. Anche questo è un po' strano perché lei faceva il bagno all'aperto, nudo, sul tetto. E quindi Davide, invece di essere in chiesa, lui era a casa a guardare pornografia. E in quel momento lui è caduto. E anche nella vita di Noè, purtroppo, per tanti, tanti anni ha camminato rettamente con Dio, ha fatto tutto quello che Dio ha detto. E qui in questo momento di rilass, un momento quando non ci sono nemici, lui cade. Versetto 20. Poi Noè comincia a fare l'agricoltore e piantò una vigna. E beve del vino e si ubriacò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. Noi sappiamo che la Bibbia non dà un divieto del bere vino, però bisogna anche stare attento. Come tutte le cose, l'esagerazione ci porta a peccare. E lui ha fatto la vigna, certamente era passato tanto tempo perché la vigna doveva crescere, doveva portare il suo frutto, quindi non è che in un giorno è spuntato. Lui ha fatto il vino e invece di prendere un sorso e fermarsi lì, lui piaceva il gusto di questo vino e si ubriacò. Essere ubriaco è un peccato davanti a Dio, sappiamo tutti quanti, perché è un perdere il controllo di noi stessi e di dare il nostro spirito a un'altra cosa, a un'altra influenza. E perciò Paolo in Efesini dice: non siate ubriachi col vino, ma siate ripieni di Spirito Santo. Perché dovremmo ubriacarci noi? Noi abbiamo il nuovo vino dello Spirito Santo, la gioia dello Spirito Santo in noi. Quindi non abbiamo bisogno di false gioia. Sapete perché la gente nel mondo prende uno stupefacente, perché si ubriacano? Perché non sono felice. Come non c'è felicità, pace e tranquillità nella propria vita, devono prendere sostanze per avere una felicità artificiale. E anche qui vediamo che un peccato porta un altro peccato, perché lui ha fatto la vigna, ha fatto il vino, ha bevuto il vino, che non era un peccato, ma ha bevuto troppo, si ubriacò, e questo peccato di ubriacarsi ha portato questo peccato di andare in giro nudo. E si vede che lui ha bevuto talmente tanto che si era addormentato in mezzo alla tenda nudo. Quindi ha cominciato bene, Noè, finito male. Io spero che tutti noi finiremo bene. Io sono credente da 28 anni. E anche quando leggevo questi passi, pensavo di alcuni fratelli che io ho conosciuto, anche quando ero nuovo credente, pastori, leader nella chiesa, persone che io come nuovo credente miravo, dicevo: quello è un uomo di Dio,
E alcuni di questi, purtroppo, mi dispiace anche dirlo, non stanno neanche camminando più col Signore. Sono lontani nel peccato, nel mondo. È molto triste, molto, molto triste. Quindi stiamo attenti che possiamo tutti noi finire bene. Secondo me, Davide e Noè, il loro sbaglio era essere troppo certo di sé. No? Quando c'era la persecuzione, quando le difficoltà, loro cercavano Dio, cercavano la sua parola. Ma quando la vita è diventata facile, non leggo la Bibbia oggi, tanto salto un giorno. È pericoloso. Non vado in chiesa, vado in spiaggia. Versetto 22, Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo ai suoi due fratelli di fuori. Ma Sem e Jafet presero un mantello, se lo misero sulle loro spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. E siccome le loro facce erano rivolte all'indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che aveva fatto il figlio minore e disse: maledetto sia Canaan, egli sia il servo di suoi fratelli. Poi disse: benedetto sia l'Eterno, il Dio di Shem, e sia Canaan suo servo. Dio ingrandisca Jafet e dimora nella tenda di Sem e sia Canaan suo servo. Dopo il diluvio Noè visse 350 anni, così tutto il tempo che Noè visse fu di 950 anni, poi morì. Quindi purtroppo Noè finisce un po' male. Anche Noè era salvato per la grazia di Dio, non è che lui ha perso la salvezza perché si è ubriacato. Però è una brutta fine, sarebbe meglio una storia, no? Che lui visse tutti gli ultimi giorni della sua vita per la gloria di Dio. Ma non è finito così, perché a volte anche uomini di Dio, anche donne di Dio finiscono male. Ma qui vediamo due atteggiamenti dei suoi figli. Cam, il padre di Canaan, vide la nudità del suo padre e andò a dirlo ai suoi fratelli di fuori. E anche questi passi sono molto attuali per noi nella Chiesa. Perché anche noi come credenti, quale atteggiamento abbiamo anche noi quando un fratello o una sorella cade nel peccato? Siamo come Cam, andiamo a raccontare a tutto il mondo quello che hanno fatto. Hai sentito? Hai sentito quello che ha fatto quel fratello? O siamo come Sem e Jafet? Non hanno neanche guardato. Hanno preso la coperta e detto: noi non guarderemo neanche la vergogna di nostro padre. Questo non vuol dire che noi come credenti non riconosciamo il peccato. Il peccato è sbagliato sempre. E non vuol dire che se vediamo un fratello o una sorella peccare, che noi chiudiamo gli occhi e facciamo finta che non è caduto. Ognuno di noi siamo chiamati a riprendere il peccato. Dire: fratello, ti amo, stai sbagliando. E non dico perché credo di essere meglio di te, ma questo porterà la morte nella tua vita, io ti voglio bene. È l'atteggiamento di cuore che noi abbiamo verso nostro fratello, nostra sorella. Invece Cam veramente era una persona vergognosa. Questo era suo papà. Non so per voi, ma se mio padre faceva qualcosa vergognoso, no? Io non andrei mai in giro a dirlo, io mi vergognerei di dirlo in giro, giusto? E anche noi dovremmo avere lo stesso atteggiamento con la famiglia di Dio. Ma lui non aveva nessuna vergogna, anzi era come l'ultima notizia di raccontare in giro. Guarda papà, ha fatto quello. Oh, fratelli, hai visto? Ma la parola di Dio dice che l'amore non gioisce nel male. In 1 Pietro capitolo 4 versetto 8 leggiamo il versetto 7: or la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Non dice che l'amore rimuoverà i peccati, perché sappiamo che solo il sangue di Cristo può rimuovere i peccati, ma l'amore copre una moltitudine di peccati. Questo vuol dire che noi, quando vediamo un fratello o una sorella che pecca, invece di giudicarli e dire «Ah, io non avrei mai fatto questo», noi li guardiamo con amore, con gli occhi di Dio, e dice: «Mamma mia, anch'io potrei cadere in questa cosa. Fratello, sorella, sai, stai sbagliando, questa è una cosa brutta per la tua vita, io ti voglio bene». Ti voglio avvertire. E vediamo che Cam viene maledetto da Noè. Viene maledetto da Dio alla fine. Invece Sem e Jafet vengono benedetti da Dio. Nel Vangelo di Luca capitolo 15 c'è la storia del figlio prodigo. Penso che sappiamo, conosciamo già tutte queste storie, ma voglio solo farvi notare alcuni aspetti riguardo l'atteggiamento del padre in questa storia e l'atteggiamento del fratello maggiore. Voi tutti conoscete la storia del figlio prodigo, no? Lui ha chiesto l'eredità, scappato con il denaro di papà, ha sprecato in una vita dissoluta. Poi quando era lì a mangiare con i maiali, che poi per un ebreo era un'abominazione, solo toccare un maiale, e lui era lì, non solo gli dava da mangiare, ma lui mangiava il loro cibo. E così anche un figlio di Dio che vive nel peccato dovrebbe vivere nella casa del padre, dovrebbe vestirsi con i vestiti dati dal padre, invece vive in mezzo ai porci. Però c'è speranza per il figlio prodigo. E qui in versetto 22 il figlio in 21 dice: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestilo, mettegli un agnello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Notate il cuore del padre. Il padre era lì: te l'ho detto, di non andare a sprecare il denaro. Te l'ho detto, fatto così. No, lui dice: alleluia, le mie preghiere sono state esaudite. Questo è il cuore di Dio verso la razza umana, perché alla fine siamo tutti figli prodigi. Ma vediamo l'atteggiamento del suo fratello. Lui non era talmente contento che era tornato suo fratellino. Versetto 25: ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornavo giunse vicino a casa e udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far feste con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, notate questa frase, non dice quando è tornato mio fratellino, quando è tornato tuo figlio. Vedi l'amarezza, il rancore, il giudizio. Quando è tornato tuo figlio, ha divorato i tuoi beni. Vedete, il figlio maggiore credeva di avere il cuore del padre, ma lui non aveva capito niente del cuore del padre. Lui era nella casa del padre, ma il suo cuore era molto lontano dal padre. Lui è arrabbiato. E qui, non è che lui si ferma qui, ma quando è tornato questo tuo figlio e ha divorato i tuoi beni con le meretrici. Fino a questo punto in questa storia noi non sappiamo come ha speso il figlio minore il denaro del padre. Non viene detto i peccati che lui ha commesso. È scritto che solo ha sprecato il denaro in una vita dissoluta. Ma il figlio maggiore deve portare fuori il peccato del fratello, proclamarlo davanti a tutti. Tuo figlio ha divorato i tuoi beni con le prostitute. E tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sapete, anche in questa comunità Dio vuole che ognuno di noi abbiamo il cuore del padre, non del fratello maggiore. Ma hai visto col fratello quello che ho combinato? Il problema è che molti di noi non abbiamo realizzato quello che ha realizzato l'Apostolo Paolo quando lui ha dichiarato: io so che in me, nella mia carne, non dimora nessun bene. Finché noi come credenti non abbiamo capito che dentro di noi c'è la possibilità di commettere qualsiasi peccato. Voi comprendete questo? Nel tuo cuore c'è la possibilità, mai sia, che ognuno di noi possiamo tenere il nostro vaso in santificazione. Ma noi non possiamo giudicare un altro fratello, un'altra sorella che cade nel peccato. Perché potrebbe essere che quando noi giudicheremo in orgoglio, Dio toglierà la sua grazia, perché sapete che è la grazia di Dio che ci mantiene in santità. È la grazia di Dio che ci protegge dalle tentazioni. Quando la grazia di Dio è sulla nostra vita, Dio ci tiene saldo. Ma quando noi cominciamo a pensare, oh, io non avrei fatto mai quello che ha fatto lui, il Signore dice, è vero. Allora, Craig, io ti devo far vedere veramente quello che è nel tuo cuore. Il Signore ti ha mai detto questo? A me tante volte. Quando io ho giudicato gli altri, il Signore dice, è vero. Adesso ti faccio vedere che tu giudichi quel fratello, quella sorella, e tu ti farò vedere che tu sei capace di fare anche 10 volte peggio di quello che loro hanno fatto. E Dio, in un certo senso, non so se è giusto dire che Dio rimuove la sua grazia, o che io con l'orgoglio rimuovo me stesso dalla sua grazia. Forse questo è più giusto. Con l'orgoglio noi ci rimuoviamo dalla grazia di Dio, dalla sua protezione. E il Signore dice, vedi, senza la mia grazia e la mia potenza, tu potresti fare peggio di quella persona. Mi piace molto l'esempio che il pastore Chuck Smith usa in un libro che lui ha scritto. E lui usa l'esempio, quando parla di credenti che peccano, che cadono, usa l'esempio di un incidente stradale. Quanti di noi abbiamo visto un incidente stradale? Tutti, giusto? Allora, quando c'è un incidente stradale, chi sono le prime persone a arrivare a quell'incidente, se è grave? La polizia? Ambulanza? Allora, sono 2 tipi di persone e hanno 2 compiti diversi. Vabbè, lasciamo fuori i curiosi. Concentriamo sulla polizia e l'ambulanza. Purtroppo i curiosi. La polizia deve tappare la ferita, deve mettere il ferito nella barella, portarlo in ospedale. No, la polizia cosa deve fare? Deve stabilire di chi è la colpa. Giusto? Ma quando arrivi i paramedici o il medico alla scena di un grave incidente, il medico sta lì a dire chi è la colpa? Lui dice, noi dobbiamo fermare questa uscita di sangue. È un bellissimo esempio. E Chuck, in questo esempio che usa, lui dice, io voglio essere sempre dalla parte dei paramedici. Dopo si può capire di chi è la colpa, ma adesso c'è sangue che sta uscendo e noi come credenti dobbiamo tappare quel buco e portare guarigione e restaurazione ai nostri fratelli. Non arriviamo come la polizia, di chi è la colpa? Arriviamo come paramedici, come posso restaurare questa persona, a riportarlo in vita? Leggiamo in Galati capitolo 6. Versetto 1. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituale, ristabilitelo col spirito di mansuetudine. Ma bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Portate i pesi uni agli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Voi fratelli che veramente siete spirituali, non religiosi, perché sapete, le persone religiose sono come la polizia. Chi ha fatto questo? Chi è il colpevole? Ma qui Paolo dice che i veri spirituali, quelli che davanti a Dio sono veramente persone mature spiritualmente, ristabilisce con un spirito di mansuetudine. Quando noi vediamo nostro fratello, nostra sorella peccare, non dobbiamo arrivare lì puntando il dito, ma dobbiamo arrivare con un spirito di mansuetudine e dire: fratello, io ti amo, ti voglio bene, sai, anche io so che anche io potrei fare questa cosa, ma dai, chiedi perdono al Signore, lascia questa relazione peccaminosa, lascia questo atteggiamento peccaminoso, perché ti porterà alla morte e non voglio vederti morire. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. E il Signore dice: badi bene a te stesso, che non giudichiamo, e cominciare a pensare: ah, io non potrei mai fare quello, perché se non per la grazia di Dio. Infatti Paolo dice: se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa non essendo nulla, questa è la Bibbia dichiara di noi, ognuno di noi, noi siamo nulla senza la grazia di Dio. Inganna se stesso. Se noi pensiamo di essere qualcosa, siamo ingannati. Ma dobbiamo comprendere: Signore, davanti a te io sono nulla. Anzi, io ero peggio di nulla. E Dio, nel mio fango, nel mio macello della mia vita, Dio, nel suo amore attraverso Cristo, ha steso la sua mano e mi ha tirato fuori. E mi ha lavato e mi ha purificato. Tante volte noi dimentichiamo da dove siamo stati tirati fuori. E diventiamo religiosi. Magari guardiamo le persone nella piazza, guarda qua, A volte io ho fatto così, il Signore dice: ma tu eri peggio quando non mi conoscevi. Tu eri peggio di quella gente. E io ho salvato te. Hai ragione, Signore. Hai ragione. Io sono nulla.